Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo arrivati alla 51esima puntata, la 50esima l'abbiamo superata, ormai le nozze, che sono nozze d'oro, le abbiamo fatte e andiamo avanti con un'altra delle nostre originali conversazioni, perché poi queste sono quelle che noi facciamo. Vi ricordo che tutte le puntate precedenti le potete riascoltare, le potete riascoltare su un blog, sia sul sito di Radio Luis, www.radioluis.it, sia su un blog dedicato che è diplomaziedintorni.wordpress.com. Scriveteci anche all'indirizzo che io vi do all'inizio e alla fine della trasmissione, è molto semplice anche quello, diplomaziedintorni@gmail.com. E oggi abbiamo una puntata un pochettino speciale, perché il titolo del programma, lo sapete bene, è Diplomazia e dintorni. Oggi siamo molto nei dintorni e ci mettiamo dentro un po' di diplomazia, perché i dintorni, voi lo sapete, spesso per quanto mi riguarda sono dintorni musicali, no? È un filone che a me piace molto, non solo per i pezzi che ascoltiamo durante il programma, ma anche perché già in passato abbiamo cercato di esplorare quali sono i legami culturali, sociali e anche di promozione che la musica ha con le questioni internazionali, con la diplomazia in senso ampio. E stasera lo faremo in compagnia di un musicista vero, però un musicista che fa musica di tipo abbastanza ampio, lo vedremo con lui. Io do il benvenuto naturalmente a Martuk Semme, poi ci svelerà lui chi è.
Ciao Stefano, grazie mille, grazie di avermi invitato alla trasmissione, saluto tutto il pubblico di Radio St. Louis e sono molto contento di essere qui con voi.
Beh, vedremo con lui, che scopriremo con lui vari aspetti non sempre del tutto conosciuti dell'attività svolta. Adesso, io ho detto musicista è un concetto ampio. Se tu dovessi dire di che musica parleremo stasera, come la definiresti?
Beh, quella di stasera sicuramente in qualche modo è riuscita a trovare ormai una collocazione anche in termini, diciamo, di enciclopedia della musica, ecco. Parliamo di new jazz, ecco, il new jazz in qualche modo è il catalogo che un po' caratterizza questo percorso che faremo stasera.
New jazz non è chiaramente in contrapposizione all'old jazz, diciamo che prende molte cose dal jazz.
Noi non ci contrapponiamo a nessuno, no. Diciamo che sono forme diverse di linguaggio, che però si basano un po' sulle cose che caratterizzano il jazz, che chiaramente è l'armonia, melodia e improvvisazione. Cambiano in qualche modo i linguaggi, questo sicuramente il mio linguaggio è più legato all'elettronica, alla musica elettronica, di cui ormai mi occupo da vari anni.
Senti, spesso nelle puntate precedenti, quando abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di linguaggio musicale come di un linguaggio trasversale, no? Un linguaggio che apre molte porte e che getta i ponti. Adesso non è che siamo originali nel definirlo così. Il new jazz, secondo te, appartiene anche lui a questa definizione generale? Cioè è qualcosa che avvicina anche culture molto diverse? Lo è in particolare o forse no?
Assolutamente, secondo me sì, ed è molto attuale, perché chiaramente le musiche hanno anche questa, delle volte, insomma, purtroppo per gusto, per percorsi culturali, hanno dei binari molto differenti. È molto difficile trovare dei musicisti o degli artisti o addirittura un pubblico che magari conosce approfondito, tranne te, che sei uno di quelli, in pubblico, tranne Stefano Baldi, che insomma mi sorprende anche addirittura nelle nostre piccole, negli incontri, piacevoli incontri che facciamo, mi suggerisce artisti che non conosco e poi vado a vedere. Però abitualmente si mantengono su binari diversi, e quindi l'elettronica, se tu parli con un ascoltatore medio, insomma, o anche insomma colto di jazz, se gli dici Paul Kalkbrenner, lui dirà ma chi è, e viceversa. E invece il new jazz è proprio questo ponte, una una cultura molto degli ultimi 20 anni, molto, molto giovane, diciamo, come quella dell'elettronica. Chiaramente ha scoperto il jazz. Io, insomma, sono stato in entrambi i binari e mi è piaciuto fare questo ponte fra il jazz e l'elettronica.
Beh, io penso che abbiamo stimolato molto i nostri
Lo
ascoltatori a
spero.
cercare di avere un piccolo iniziale esempio di tutto questo. E vi annuncio che la puntata di oggi, le musiche saranno tutte dedicate a progetti e dischi realizzati da Matux M e con varie
Speriamo che non sia,
collaborazioni.
che questo non sia un motivo perché cambino canale.
Assolutamente, secondo me li incuriosiamo perché saranno molto diverse fra loro, quindi
Va
state
bene.
pronti ad ascoltare cose molto diverse. La prima è un pezzo bellissimo da un disco del 2008, poi correggimi se sbaglio, che si intitola Reminiscence, fatto con Dalino Rea, e il pezzo si intitola Rotko. Danilo Rea e Matux M da questo disco Reminiscence, e siamo entrati subito in certe
Sì.
atmosfere. no, che vedremo caratterizzeranno. E questo spiega un po' il new jazz di cui parlavi, anche se poi le sfaccettature sono numerose,
Beh,
no,
sì.
che può avere, adesso lo vedremo anche con gli altri.
Certo.
Senti, ma prima che passiamo a parlare di altri, Rothko, come nasce questo titolo?
Il Rothko appunto nasce dall'idea che inizialmente con Danilo avevamo qualche difficoltà a definire questa musica che facevamo, e allora siamo andati proprio su altre forme d'arte. Casualmente Danilo aveva un catalogo del pittore, quindi ecco che
Beh,
diciamo,
un po'
queste
le
sfumature.
atmosfere un po'
Beh,
possono ricordare, no?
sì, credo di sì. Io credo. A noi ci ha molto ispirato, ce l'abbiamo trovato al momento, era proprio lui, dice, no, ma queste sfumature appartengono a questo
Sai
brano.
che esistono due scuole di pensiero, no? Quelli che dicono che il titolo di un pezzo non ha nessuna influenza e quegli altri che invece, perché poi in fondo ognuno lo
Sì,
interpreta o lo
hai
vive a
ragione.
modo suo,
Sì.
e quelli che invece dicono che se sbagli il titolo poi magari non riesci neanche a far passare il pezzo.
Io sono più della seconda scuola, credo che il titolo sia una cosa molto importante.
Io sono con te,
Ah,
perché
grazie.
potremmo applicarlo anche ai libri. Certe volte se tu metti una copertina brutta,
Sì,
no,
sì.
non inviti alla lettura.
Beh, la prima forma di comunicazione, no?
Sì,
Un po' come il vestire, un po'
fa parte
come.
dell'estetica.
Sì,
E
un
in
po'
fondo
il
nella
primo
musica
approccio.
l'estetica direi che
Certo.
ha un
Eh beh,
ruolo
vanno a braccetto.
non secondario. Senti, allora, tu sei uno dei nostri musicisti, diciamo di new jazz italiano, mettiamola così, adesso
Sì,
semplifico, ma
esatto, va
come
benissimo.
nasci? Cioè, questa cosa non è che un giorno uno si sveglia e dice adesso io faccio new jazz.
Nasce da un'irrequietezza, dobbiamo partire da un lavoro. Cerchiamo di essere in qualche modo brevi. No, nasce da un'irrequietezza, sicuramente. Io ho iniziato a suonare molto presto, per la disperazione di mio padre, tra l'altro, perché mi sono appassionato alla batteria, e diciamo che la batteria è uno strumento un po' invasivo. E quindi niente, batteria
Anche dei
rock,
vicini, forse, i
di
vicini
tutti
non.
soprattutto, ma anche lui, per lui era un dramma, quindi insomma, però ho suonato rock, poi tutto quello che erano un po' le musiche vicine al jazz, come il rock jazz, la fusion, finché sono arrivato al jazz. E poi dopo tanto tempo che ho suonato da batterista il jazz, a un certo punto mi appassiona la musica elettronica, quella classica, legata a Stockhausen, Pierre Henry, Pierre Schaeffer, la musica concreta.
Beh, dobbiamo sottolineare, se posso, che questo passaggio di musica elettronica è un altro di quei collegamenti anche con la musica classica contemporanea.
Ah
C'è
sì,
una parte di
certamente,
classica contemporanea, adesso è da
assolutamente.
poco purtroppo morto il maestro Boulez,
Esatto.
ma no, non è che possiamo dimenticare. Quindi no, solo per dire che questo discorso
Eh
è
sì,
un po'
eh
onnicomprensivo
sì,
a
eh sì.
livello di generi, ma anche a livello geografico e
Assolutamente,
culturale.
assolutamente,
Tu
sì.
riprenditi
No, quindi
dall'elettronica.
voglio dire, metterla insomma per forse una schizofrenia artistica, cioè nel senso che io sono molto irrequieto e insomma la mia produzione, come un po' quella di stasera, come più in generale tutta la mia produzione, è molto rizomatica, cioè varia. Io devo dire che ho bisogno sempre di nuovi stimoli, in qualche modo di new jazz arriva perché ecco, a un certo punto mi sono trovato con tantissimi artisti con quali avevo collaborato in passato come jazzista. Mi sono ritrovato, e con alcuni addirittura con rapporti di grandissime amicizie personali, mi sono ritrovato a dire, beh, ma facciamo qualcosa insieme, proviamo questa elettronica, quindi gli artisti più sensibili e soprattutto più curiosi di
Sì, la
trovare
curiosità
delle.
anche nella
No,
musica
è
penso che sia un
fondamentale, è
elemento
fondamentale. Ed
fondamentale.
eccoci qui che abbiamo poi, cioè, è un percorso che ormai faccio da una decina d'anni con vari artisti, e quindi questo new jazz arriva. A questo, cioè questo diciamo, è il punto chiave fra l'elettronica e il jazz, che però assolutamente io sì, esponente italiano, ma insomma ce ne sono di autorevolissimi in tutta Europa.
Sì, diciamo che comunque rimane un po' un genere di nicchia ancora.
Beh, io direi che questo è molto in Italia. Sicuramente invece in Francia e possiamo dire tutti i paesi nordici, non so, per esempio io lo dico sempre, Nispetter Molwer, che comunque con le dovute differenze e con le dovute anche con il grandissimo rispetto che nutro per lui, un grandissimo, un artista a cui mi sono ispirato per anni, Però io l'ho visto a Zurigo, 40.000 persone.
cominciamo sì
Cioè,
ad essere di
direi che,
altri mondi.
anzi, da un certo punto di vista, per come è oggi il jazz, è diventato un po' più di nicchia, insomma, fa dei numeri. 800 persone a un concerto di jazz è un gran numero, un concerto di new jazz, 800 persone, si pensa di non ripeterlo più.
È anche vero, io non sono obiettivo naturalmente perché voi capite bene che è un genere che io così pratico molto come ascoltatore naturalmente e anche lì mi incuriosisce tantissimo e mi interessa tantissimo. Però devo dire che secondo me è un genere che ha enormi potenzialità perché
Certo.
proprio perché è quello che si chiama un crossover
Certo.
può attirare e avvicinare e far conoscere
Sì. Beh,
vari diciamo, ascoltatori che invece sono più settoriali, no?
sì,
Da
quello sì.
quelli elettronica,
Certo,
da quelli un
certo, certo.
pochettino più di musica d'ambiente, da
Certo.
quelli di musica jazz pura.
Certo,
E
certo.
quindi il potenziale è lì.
È enorme, secondo
È
me.
chiaro che bisogna avere una apertura perché
Beh,
altrimenti
sì.
si considera sempre come contaminazione in senso negativo,
Sì,
invece
certo,
è un elemento
assolutamente sì,
positivo.
assolutamente sì.
Senti, allora io sono pronto a far sentire un altro pezzo interessantissimo. Che poi, su cui poi casomai torniamo. Prima non abbiamo parlato di Dani Lorea, che è grandissimo
Beh, io ci
musicista,
terrei,
ci
sì, ci
ritorneremo
terrei
sopra,
tanto.
anche perché
Grazie.
è sicuramente uno dei punti di riferimento della musica jazz italiana. Adesso parliamo di un altro artista, in questo caso straniero, è Marcus Stockhausen,
Sì.
che è di nazionalità
Tedesca,
tedesca.
tedesca, strettamente tedesca.
E con lui hai fatto un
Colonia.
altro progetto recentemente molto bello che si intitola Atlas, l'album, e il pezzo che adesso stiamo già ascoltando in sottofondo e lasceremo ascoltare bene, se no, è MM01. Poi ne parliamo. Marcus Stockhausen e Martuxem Crew, poi
sì,
spiegheremo,
sì, sì,
in questo bellissimo disco recente del 2014.
Sì, questo è uscito da poco. Sì.
Atlas, e questo è il pezzo MM01. Sì. E io ho voluto farlo ascoltare un po' di più perché ritengo che siano di quei brani che hanno bisogno di un ascolto attento.
Più attento, non, sì, diciamo più attento.
No? Rispetto anche a quello che avevamo sentito,
sì,
prima.
Sì.
Ma eravate solo voi due? Cioè voi, diciamo, voi due
crew.
Gruppi?
Sì, la crew con Marcus, sì, sono noi.
E Stockhausen Marcus è imparentato con l'altro Carl Heinz?
Beh, ecco. diciamo con la storia della musica contemporanea del XX secolo, sì, Carl Heinz Stockhausen, insomma.
Penso che il figlio
anche
di
mia madre sa chi è.
No, ma è...
Beh, sì, lui ha collaborato tantissimo con il padre, è stato per anni... insomma, la tromba di tutte le composizioni più importanti di Carl Heinz, poi ha pensato di fare un percorso da solo, insomma, ed è andato per la sua strada, insomma, ha registrato per SM, ha registrato, insomma, per le più importanti etichette mondiali, è una delle trombe più importanti, insomma, internazionali.
Tra l'altro ci tengo a dire, perché questo l'ho visto, che questo disco è in vinile anche.
Sì, sì, è stato fatto in vinile.
È disponibile, sì, in digitale, sì, ma è in vinile.
Sì,
che è...
180 grammi, un'importante registrazione, perché il 180 grammi, chiaramente, si aprirebbe qui una polemica enorme fra i digitali e gli analogici, però insomma il calore del vinile rimane una delle cose che non bisogna perdere, secondo me.
No, senz'altro questo... è fondamentale, devo dire, ci sta benissimo anche in queste atmosfere,
sì,
che si creano, non c'è dubbio. Senti, prima abbiamo parlato di incrociare generi, cosa che,
sì,
appunto, adesso comincia forse a essere più chiara anche ai nostri,
sì,
ascoltatori, incrociare culture, perché in fondo,
sì,
ecco,
sì.
In questo caso tu hai lavorato con un trombettista tedesco, comunque hanno delle sensibilità
Sì, con ancora
diverse.
grande, con anche un background classico molto
Esatto,
forte.
esatto.
Sì.
Quindi tutto questo, secondo me, contribuisce ad allargare ancora la possibilità. Abbiamo parlato però anche di formati. Prima eri con Danilo Rea, tu e lui, e adesso eri con la Martux M Crew. Quindi lavori anche in formati diversi tu. Cos'è la Martux M Crew e come funziona questa?
Diciamo che a un certo punto ho avuto l'esigenza, a me piace moltissimo condividere le esperienze, cioè da solo, come dire, come vedere un tramonto, sì, ha un suo fascino, ma mi piace poi condividere le esperienze, in qualche modo commentarle. Da anni, in qualche modo, moltissimi artisti giovani di grandi capacità, qualità, mi chiedevano se potevano in qualche modo collaborare, se potevamo collaborare. Allora io ho pensato di fare in qualche modo un discorso che un po' orizzontale, cioè di costruire quello che oggi, insomma, un po' sfruttato l'idea di factory, no?
Certo.
Ma invece io devo dire la verità, non, c'è uno scambio puro, nel senso che per me sono di un'utilità unica, perché hanno il tempo che viviamo oggi, loro ne sono assolutamente i padroni. Quindi c'è uno scambio fra la loro freschezza, la loro spontaneità e magari la nostra
L'esperienza,
esperienza.
certo.
E quindi questa cosa viene fuori, per
C'è una
me è un motivo
comune
di...
fertilizzazione, come si
Esattamente. Quindi ecco
direbbe, certo.
che nella crew ci sono degli artisti, che poi qualcuno ha preso anche una strada da solo e ne sono molto contento, magari ritorna in alcuni progetti, però è un concetto, diciamo, è un'idea di esperienza comune.
Senz'altro, io appunto ho avuto occasione anche di vederti con la crew e devo dire che anche da un punto di vista di impatto visivo è molto, molto
Grazie,
interessante,
grazie.
perché c'è una, così, entusiasmo,
Sì,
un'energia
assolutamente sì.
che
Anche un
viene dal
rapporto
lavorare
umano,
insieme,
devo
certo.
dire che questo mi fa molto piacere.
Senti, io volevo però tornare, perché proprio perché continuo a sentire sotto un altro pezzo che a me piace tantissimo, che noi abbiamo scelto. Anzi, poi casomai lo alziamo un poco. Questo è un pezzo, parte molto bello, ma che anch'esso è stato realizzato con, forse l'artista che abbiamo già citato prima, con cui tu hai avuto più occasioni di collaborare e continui a collaborare, e che secondo me si sposa benissimo con così, i tuoi effetti, le tue
Sì,
idee, che è Danilo Rea. Com'è nata questa, diciamo, amicizia oltre che collaborazione.
Sì, ormai anzi forse anche un po' di più, cioè io dico, io e Danilo siamo veramente, cioè, in una giornata ci sentiamo un paio di volte, uno dei due si inizia a preoccupare.
Prima o poi lo dobbiamo portare qua.
Ma facciamo? Sì, io credo sia molto, è uno dei musicisti più generosi, delle persone più generose che conosco, lo conosco da, abbiamo fatto l'altro giorno che abbiamo festeggiato il compleanno di sua figlia, insomma sono 26 anni che ci conosciamo.
Beh. Non è poco. Devo dire che io a Danilo l'ho spesso utilizzato per dei pezzi nei puttali.
Beh, quindi, ma lui
chi
è
ci
altro,
ascolta di più è...
Lui è un altro eclettico, cioè in assoluto. Io credo che sia. Mi è piaciuto tantissimo un critico americano dopo che l'ha sentito in America, che ha detto ci sono tre pianisti al mondo che possono suonare come. Insomma, che fanno la differenza, ma insomma che lasciano qualcosa dopo averli ascoltati. Uno. Keith Jarrett, Bram Meldown, questo artista italiano che io non conoscevo, che si chiama Danilo Rea.
Beh,
insomma,
non è da poco, secondo me se lo merita senz'altro.
Sì, sì, io credo che sia uno degli artisti più sensibili, soprattutto apertissimo a tutte le esperienze che in qualche modo gli danno.
E anche lui molto apprezzato anche all'estero, che
sì,
significa che
sì,
riesce
molto,
a trasmettere
certo,
questa.
Certo, assolutamente.
Veramente
sì.
Può essere un ponte per portare.
Io credo soprattutto che Danilo sia veramente il jazzista italiano che esprime al meglio il jazz italiano, che è fatto, cioè noi siamo insomma qua con il bel canto, la melodia, e lui ha questa caratteristica proprio di esprimere il canto nel jazz attraverso l'improvvisazione, è veramente
ritorniamo
fantastico.
Su questo, diciamo, stereotipo della musica italiana che tu hai già, già citato, ma dopo il prossimo pezzo, e visto che avevamo parlato di Martuk Sam Crew, io ho scelto un pezzo che secondo me definisce bene alcuni dei progetti e degli esperimenti.
Questo è molto, molto differente.
Questo è molto differente. Differente, però, per chi ci ha ascoltato finora, capisce che c'è.
Forse qui alla St. Louis sarà molto apprezzato, perché
alla,
magari
a Radio Louis. Sì, sì.
Scusami, alla Radio Louis.
Sei influenzato dal jazz.
Sei influenzato dal jazz, sì, la St. Louis.
Adesso ascolteremo questo pezzo molto interessante, Bodyscape, sì. Che è contenuto in una raccolta, ma sì. È un po' un esempio di altre attività che viene svolgi musicalmente. Bodyscape, Martuk Sam Crew. può smuovere dalle sedie, probabilmente un po' di energia, però questo non è new jazz.
No, questo non è new jazz, questo è tech house.
Spazio, ecco.
Sì, questo è tech house, è proprio un genere di musica elettronica legata, che appunto mescola molto la house, che in qualche modo era quella dei primi DJ della americani, che avevano il jazz come materia di missaggio, e poi mettevano dei ritmi, certo, nuovi, che erano quelli della techno, e quindi veniva fuori questo, esatto, genere che era tech house.
Quindi c'è comunque un collegamento con tutto quello che viene
sempre.
Prima. Senti, ma poi proprio perché abbiamo sentito questo pezzo,
sì,
no, che ti rappresenta per altri aspetti,
sì,
musicali,
sì, sì.
Però uno, quando poi sente questi pezzi, spesso dice: oh, ma queste sono tutte cose costruite, che è vero.
Sì.
Però nel costruire quanto c'è di artigianalità?
Beh, tantissimo, ma tantissimo. Cioè, devi essere un fine artigiano, perché è un po' come scolpire. Cioè, tu stai lì a lavorare su un campione che deve avere una quadratura, una precisa, come dire, un BPM ben preciso, deve entrare nella struttura. Se sfori di pochissimi secondi, ti accorgi che poi il pezzo non gira più.
Beh, come se nella pittura fai uno sbaffo, si vede. A meno che non sia astratto,
no,
totale,
no, no, certo, assolutamente no. Questa è la musica che ha bisogno di tanto artigianato. Poi oggi le macchine, per le macchine intendo chiaramente tutte le apparecchiature elettroniche, sono complessissime, ne escono, ora c'è tutta un'uscita di sintetizzatori analogici, dove, voglio dire, insomma, devi lavorarci un bel po'.
Sapere dove si mettono le mani.
Beh, devo dire che su questo, per esempio, la collaborazione con la crew è fondamentale, perché cioè, io, che sono una generazione dove il computer e queste macchine sono arrivate molto dopo, loro per esempio si sono nati. Quindi arrivi una macchina che c'ha
degli immigrant e dei natives.
Sì, esatto, sì, sì, esatto. 3-4 mila pagine di manuale, capirai, cioè, vuol dire, magari ci passi 2 anni per studiarla, invece.
Però ecco, ritorniamo al discorso che facevamo prima su, diciamo, gli stereotipi, soprattutto della musica italiana, e dico stereotipo non in senso negativo,
certo,
naturalmente, lo dico come quello che suscita nell'immaginario collettivo quando si,
sì,
parla di musica italiana.
Sì.
In fondo, tu ti parlai prima di opera,
sì,
no? Che è un po', o anche musica classica, ma l'opera, certo, sicuramente. All'opera si pensa sicuramente all'Italia,
sì,
ma come qualcosa di effettivamente molto artigianale ancora.
Beh, sì,
perché c'è.
Sì.
Invece, quando tu parli di musica così sintetizzata,
sì,
sintetica, se,
sì,
vuoi,
sì,
creata,
sì,
si pensa solo alla macchina e non all'uomo che fa la macchina. Non pensi ci sia, un, certo, po' una discrasia di percezione?
Beh, assolutamente sì, sì, sì. Devo dire che questo, voglio dire, è un po' per, insomma, se chiaramente c'è una superficialità sulle cose, è chiaro che hai veramente ragione, ma invece, come dici tu, sia nella parte, addirittura nello strumento, cioè, voglio dire, oggi una macchina analogica richiede un lavoro artigianale notevole, e quello fa la differenza del suono, perché,
certo, sì,
se,
sì,
se pensiamo, cioè, per chiunque, insomma, se va a vedere un attimo, se qualcuno ha un po' di tempo, va a vedere un po' i percorsi di Bob Moog. Il Moog è il sintetizzatore usato a suo tempo dai Pink Floyd, che sono i primi prototipi. Lì c'è un lavoro artigianale sulla valvola, dove basta pochissimo, il suono cambia, insomma, c'è un grandissimo lavoro, e poi si finisce per, quando tutto è finito, la devi iniziare a far nascere il suono da quella macchina, ti accorgi che praticamente è infinito, perché appunto l'analogico, a differenza del digitale, che non si muove su un 0 e 1, ti dà infinite possibilità.
Senti, ancora una volta un passo,
sì,
indietro, dove stavamo su come viene percepita e immaginata la musica italiana. Tu pensi che tutta questa nostra tradizione musicale, quindi quella che potremmo,
sì,
dire l'opera, ma non,
sì,
è solo l'opera,
sì,
naturalmente,
sì,
è molto altro, potremmo dire anche la musica degli anni 60,
certo,
sia soprattutto per quando si deve rappresentare all'estero, portare all'estero, sia un vantaggio oppure sia un po' un ostacolo, perché un ostacolo nel senso che le persone all'estero si aspettano quel tipo di musica, se tu ne proponi qualcosa che esce da quello non viene identificato come italiano. Tu come vedi questa, diciamo, possibilità?
Sì.
È più un peso per diffondere anche la nuova musica, oppure può essere un vantaggio perché comunque hai già qualcosa dietro, una tradizione che ti porti.
Sì, no, guarda, io non vorrei banalizzare, non vorrei nemmeno essere in qualche modo, come dire, un po' scontato in quello che dico, però io credo che noi, cioè, insomma, l'Italia, io credo che sia indiscutibile che sia una nazione di grandissime qualità su tutto. Cioè, voglio dire, tu che sei uno che, insomma, come me ha vissuto tanto all'estero, cioè, voglio dire, ogni volta che si incontra o si conosce una persona all'estero, dice: ah, italiano, fantastico, cioè, se ne apprezza la pittura, o se ne apprezza l'arte musicale, o se ne apprezza l'arte culinaria, o se ne, cioè, voglio dire, tra l'altro è una nazione di una bellezza unica, quindi diciamo ci si aspetta tanto da un italiano, secondo me, a
È
mio
vero,
avviso.
le aspettative
E
sono alte.
noi, voglio dire, portiamo anche un po' un peso, cioè, nel senso, almeno io, devo dire, nel mio piccolo, chiaramente, ogni volta che, appunto, chiaramente in un festival vengo connotato come artista italiano, mi rendo conto anche di avere una storia talmente forte dietro che, insomma, la paura di
Si ha
deludere
una
è sempre
responsabilità,
una
si sente una
responsabilità. Esattamente, il
responsabilità.
termine giusto è quello. Dall'altra parte, però siamo anche un popolo che delle volte, insomma, diamo per scontate queste bellezze, le diamo molto scontate, che invece, a differenza magari di altre nazioni, insomma, possiamo essere orgogliosi di quello che siamo. Insomma, delle volte abbiamo più l'abitudine di parlarne male che di parlarne bene, per carità, ma ognuno, come dire, ha nella propria nazione qualcosa da rivedere,
Dobbiamo
no?
sicuramente trarre il meglio
Ma
da questa
sì, ma questa è una
responsabilità.
grande forza.
Sì, devo dire che prima dicevamo appunto di Nanni Lorea, ecco, lui interpreta bene questo perché è riuscito a fare dei
Assolutamente,
progetti anche lui
sì,
straordinari
straordinari.
nel mettere dentro la sua arte straordinaria del jazz, prendere l'opera o altri pezzi classici e riuscire a
Però
trasmettere in
posso dire una
maniera
cosa,
moderna.
lui è come io ho visto un vecchio filmato, io che lo conosco molto bene, potremmo parlare, potremmo fare una puntata di Nagorea, ma ne
Senza di lui,
parlo
ma
io,
su di lui.
sì, di vent'anni, cioè lui è un talento, un genio assoluto, cioè come quando io ho visto il filmato di Maradona che diceva: io non so
Certo.
com'è che gioco a pallone così, cioè quello è un ragazzo, cioè un uomo ormai che, voglio dire, ha una tale capacità innata che poi anche lui delle volte si scopre perché dice: ah, ma guarda, in registrazione, dice, guarda, non ricordavo di aver fatto queste cose interessanti.
Bene, vediamo un'altra cosa interessante che
Sì.
invece hai fatto tu con la crew e anche con altri artisti, Fabrizio Bosso, poi vedremo
Ah
quali sono
sì,
gli altri.
carissimo.
E questo è il titolo è Imagine
Sì.
e non è casuale perché è
No.
proprio legato
Alla
alla
canzone di John
canzone,
Lennon,
John Lennon.
sì.
E il pezzo che ascoltiamo, poi ne parliamo,
Certo.
è un pezzo del testo
Sì.
che è Easy If You Try, Imagine.
Thank you.
Progetto Imagine,
sì.
Easy If You Try,
Auditorium.
Ah, anche questo, ecco, sì, non sì, abbiamo sì, detto sì, prima sì, che anche che vari CD sono incisi
dall'Auditorium, che insomma io devo dire è stato uno dei luoghi importantissimi per la mia per il mio percorso artistico, anzi molti di questi partono proprio lì. Stockhausen, io feci la prima festa elettronica, parlo del 2004, e ci conoscemmo, quindi insomma poi sono nati progetti, amicizie. No,
va detto che sicuramente è una diciamo un'idea quella dell'Auditorium, il Parco della Musica,
molto
ampia,
sì.
Grande proiezione e soprattutto grande stimolo.
Beh,
assoluto,
sì.
Il confronto, il parallelo con il concetto del Lincoln Center di New York, secondo me non è azzardato.
No, credo proprio di no, assolutamente, no, quello proprio no. No. E quindi questo fu un lavoro molto che nasce veramente da uno stimolo. Io guardavo su Rai 3 una trasmissione, I primi sbarchi dei profughi, che venivano dal Maghreb, Lampedusa, e ci fu insomma un'immagine molto straziante, perché una ripresa fatta prima da lontano, niente, un mare con un tramonto fantastico, poi zoomava e a un certo punto si vedevano delle macchie sul mare, poi alla fine erano dei corpi di bambini, di donne, di uomini, insomma, e alla fine devo dire ci fu una grande tristezza, ebbi una grande tristezza quella sera, e occasionalmente mentre spengo la televisione, insomma, vado, cerco di andare a letto, sul mio pianoforte c'era lo spartito di Imagine di John Lennon. Rileggo il testo e mi accorsi che veramente, cioè, che quanto eravamo ancora distanti da quel paradigma, no? di immaginazione,
da quell'auspicio, di umanità, direi
da quell'auspicio, insomma, che è un po' e niente, quindi pensai di fare questo lavoro ispirandomi appunto alle parole del testo, ad alcune parole del testo. Parlai con gli amici che in qualche modo, i grandissimi musicisti che mi hanno accompagnato in questo persona, che sono Fabrizio Bosso, una tromba che voi tutti conoscerete molto bene, Francesco Berzatti al sax, Eivind Orset alla chitarra, un norvegese.
Quindi internazionale.
E quindi sì, ne parlammo con l'Auditorium di questo progetto, e loro gli piacque molto, e quindi fu registrato, editato. E...
Ecco, ma progetti come questo, no?
Sì.
Secondo te quanto sono esportabili? No, in una dimensione di proiezione della nostra cultura, perché è vero che parte da un'idea musicale non italiana, ma la realtà, e tu ci hai descritto molto bene il processo che ha portato a realizzare questo, è molto italiano, molto la nostra zona, e qualcosa sicuramente da trasmettere. Quanto progetti come questo possono essere?
Secondo me sono esportabilissime, anzi ti dico che nella mia, insomma, piccola esperienza, quando ho avuto l'opportunità di portarli all'estero, hanno avuto un grandissimo consenso, perché c'è qualcosa che in qualche modo ci caratterizza. Ogni popolo ha una sua forte connotazione, no? Caratteriale.
E quali sono le difficoltà di andare fuori?
Le difficoltà che siamo noi artisti, credo che siamo tra i più disorganizzati in generale, voglio dire, ne abbiamo parlato anche privatamente di questo. E poi io credo una cosa, che noi proprio come noi dobbiamo credere di più in quello che siamo. Essere meno esterofili magari, ma anche metterci un po' a dire vabbè, ok, noi dobbiamo sempre avere un occhio aperto su tutto, però dobbiamo anche un po', come dire, un po' valorizzarci, e quindi questo deve essere un lavoro che io mi accorgo, per esempio, che altre nazioni invece cedono dall'altra parte, cioè voglio dire,
riescono ad esportare cose,
cioè noi abbiamo tanto, veramente,
insomma,
abbiamo tantissimo da esportare, questo credo in ogni campo, dalla musica, in cultura in genere, insomma, abbiamo tantissimo e dobbiamo crederci un po' di più in quello che abbiamo.
Sì, va detto che
anche noi artisti siamo timidi su questo, devo dire, siamo un po' intimiditi.
No, ci credo, perché ci sono anche lì delle personalità che riescono ad emergere di più, non solo perché hanno delle grandi capacità artistiche, ma anche perché hanno, magari escono un po' da questa chiusura che c'è, che è una chiusura di, così, di discrezione certe volte.
Sì,
quasi.
Ma io veramente ho incontrato degli artisti stranieri, cioè voglio dire, io, perdonatemi, una piccola polemica nel nostro ambiente in qualche modo, però ci sono degli artisti stranieri che arrivano qui in una città come la nostra con un'accoglienza eccezionale da tutti i punti di vista, con la gentilezza che in qualche modo ci caratterizza come italiani, e tu non vuoi suonare il pianoforte perché c'è un, perché il pianoforte, mettendo la tua la livella sul pianoforte, la livella leggermente tende a sinistra e adesso vuoi sospendere il concerto, insomma. Noi devo dire che nessuno italiano che io conosca
no,
Toscanini,
speriamo
cioè, voglio dire, non è mai successo nella storia insomma.
E speriamo che non succeda mai. Senti, possiamo far sentire, io vorrei dare un quadro più ampio possibile delle tante cose, che hai fatto.
Gentile.
Tra parentesi, per chi è curioso e vuole sapere altre cose, naturalmente c'è il tuo sito che dovrà essere aggiornato.
Va
benissimo, però già dice tante cose, sono tanti altri sample. Se voi andate a www.martuxlinettam.com potrete sapere un po' di più, non tutto quello che ha fatto recentemente, che stiamo invece ascoltando noi, perché verrà aggiornato,
verrà
però sicuramente vale la pena. Questo è un altro progetto di qualche tempo fa e interessante, perché anche questo si ricollega al jazz, perché si intitola About a Silent Way, quindi About Silent Way.
È il nostro
Miles.
È Miles, sì. Io devo dire, un amore profondo a cui mi sono ceduto nel volermi in qualche modo misurare.
E anche qui è un gruppo di musicisti che ha realizzato tutto questo.
Sì, un po' quelli che in qualche modo mi hanno seguito in questi anni. C'è Francesco Berzatti al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Evin Dorsett alla chitarra. E quindi in qualche modo siamo andati su questa idea di Miles e dintorni.
Sentiamo un pezzo da questo disco About a Silent Way. Il pezzo si intitola Around This Time.
Thank you.
Around This Time, dal disco About a Silent Way.
Sì.
Beh, direi che così l'atmosfera di Miles Davis c'è tutta.
C'è tutta, sì, ci siamo riusciti. È stata una, insomma, un po' come toccare, come dire, andare alla Cappella Sistina, però insomma.
Eh sì, è sempre pericoloso, sì, no? Confrontarsi con certi maestri, con certi mostri sacri.
Però mi interessava, siccome Miles è stato uno degli artisti a cui mi sono ispirato di più nel mio percorso di formazione, cioè questa sua capacità di cambiamento costante,
totale.
Mi lasciava così l'idea di dire: ma che cosa oggi, se lui avesse, forse alcuni bisognerebbe concedere la possibilità dell'eternità nel continuare a regalarsi,
come si sarebbe sviluppato
il suo percorso. E quindi ho pensato a tutto il mondo della techno, della house, che sicuramente lui avrebbe percorso.
Beh, visto che suonava sempre meno note, però forse sarebbe stata veramente una nota ogni quattro
certo,
ore,
probabile.
Però no, è interessante come esperimento, senz'altro, sì, quello che avete fatto, è sempre con grandi musicisti con cui appunto hai
sì, e continui a collaborare. Sì, sono dei grandissimi musicisti a cui, insomma, sono veramente, anzi vi saluto tutti, sperando, cioè, continuiamo a lavorare, sono veramente, mi hanno dato tantissimo nella loro, e ho imparato tantissimo.
Senti, c'è un altro aspetto che non abbiamo citato, ma che sicuramente adesso, pur essendo in radio, può venire in mente a chi ascolta, cioè molta di questa musica si presta ad essere in qualche modo descrittiva, no?
Sì,
o comunque ad aiutare, ad evocare anche immagini.
Sì.
E tu ti sei trovato in varie occasioni a lavorare anche con le immagini.
Ah sì, quello sì, assolutamente sì. Ho fatto anche dei progetti proprio audiovisivi. Beh, devo dire che un po' l'elettronica degli anni 90 parte con questa idea che i due canali in qualche modo di espressione si uniscono. Cioè, noi abbiamo avuto, insomma, in qualche modo quasi sempre la colonna sonora, che è considerata un po' un accompagnamento al film, insomma. E invece l'idea di costruire dei progetti che siano audiovisivi completamente, cioè sia l'uno, cioè il risultato è proprio l'insieme delle due, delle,
cioè, vengono due, anche concepiti,
vengono proprio
mano,
concepiti sin dall'inizio così. Sì, c'è tutto l'audiovisuale elettronico, digitale o anche in questo caso analogico, che insomma è un bel mondo da scoprire, devo dire. E questo ci darei dei grandissimi come Albanoto, per esempio. Albanoto, il duo Albanoto e Sakamoto, lavorano tantissimo con il terzo canale espressivo, che è appunto quello della visuale. C'è sempre uno schermo dietro dove il suono si trasforma in immagine.
Devo dire che io ho trovato, quando mi sono trovato in queste situazioni, trovo sempre molto suggestive, però
sì,
anche lì mi lascio influenzare un po'. Ma io credo che oggi, lo vediamo poi con tanti fenomeni, se vediamo YouTube,
ormai la
musica si ascolta su YouTube.
Ah, certo.
YouTube nasce come un canale visivo
più
che audio,
e
quindi ormai
c'è
qualcosa che non è un po' difficile da distinguere,
molto.
E l'uno non può quasi andare senza l'altro.
No,
per
secondo
colpire.
Secondo me no, non c'è più possibilità di ritorno.
Quindi senz'altro questo è un altro mix su cui ti vedremo attivo. Tra parentesi, ci tengo a segnalare che chi andrà nel sito troverà anche un riferimento a un documentario, non so come definirlo,
servizio
video
detto,
fatto per i 60 anni dell'UNHCR, in cui ci sono molte interviste, molte testimonianze.
Beh, sì, è stato veramente un'esperienza.
E che però è stato musicato
da Danilo e da me.
E anche lì si vede molto bene così come la musica può veramente arricchire.
Certo,
già delle sensazioni forti, perché sono delle sensazioni forti, ma le può arricchire, le può dargli delle...
Ma mi facevo una domanda: ma secondo te in alcuni momenti delicati della diplomazia internazionale Ma se si chiamassero degli artisti dei due paesi e gli facesse fare un concertino, potrebbe aiutare o no?
No, secondo me non lo so perché questo sarebbe un po' troppo rivoluzionario per
Ah,
un mondo che...
certo.
Però secondo me scegliere la musica giusta in certi casi, quando si fanno dei negoziati complessi,
Complessi, delicati.
potrebbe in maniera subliminale aiutare.
Aiutare.
Aiutare. Però, sai, potrebbe anche verificarsi che poi comincia una disputa
Ah, se
su
andava bene.
chi è l'artista
Ah,
di quale
certo.
paese,
Ah, quello
dipende che
non...
cosa si
Vabbè,
negozia,
ma...
perché va detto anche che la musica identifica molto in certi, unisce, ma in tanti casi identifica
Ah,
anche molto la
certo.
cultura.
Ah, certo.
Quindi
Quindi
sta a
sì.
noi usarla nel modo giusto,
Hai
naturalmente, però
ragione, hai ragione.
può essere anche un
Potrebbe essere...
elemento
Sì.
di disputa invece che di unione.
Certo, hai
Noi
ragione.
lavoriamo per l'unione.
No, no, assolutamente sì,
In
assolutamente sì.
tutti i sensi, e
Certo.
direi anche gli artisti con cui tu hai sei trovato a lavorare dimostrano
Ma
un'apertura
sì.
molto.
Sarà interessante in Marocco questa cosa di incontrare
E
degli
infatti, vuol
artisti.
dire
Ah, sì.
un'occasione nuova in cui ti sei trovato.
Sì, devo dire appunto completamente così, un po' senza rete, con degli artisti, insomma, marocchini, siamo incontrati, una cultura che loro hanno chiaramente, profonda e lunga, e c'è stato questo incontro che poi finisce sempre in abbracci, in grande, insomma,
Ecco, il
insomma.
concetto di unire le sponde
Eh
può
sì,
essere fatto in tanti
in
modi, fra
tanti
cui anche
modi,
quello musicale. Beh,
sì.
io mi auguro che anche quello poi diventi un progetto
Beh, speriamo, io
di...
ci tengo molto perché mi ha molto. È appunto una cosa nuova, quindi mi piace.
Senti, purtroppo il tempo va avanti,
Eh
avremmo
sì.
tante altre cose da dire, ma io vorrei far ascoltare, prima di salutarci, un altro pezzo, chiudendo un po' il cerchio, ritornando al bellissimo disco Reminiscence
Ah,
fatto
grazie,
con Danilo, visto che con
grazie, grazie.
Danilo abbiamo parlato molto anche di lui. Anche questo pezzo io trovo estremamente suggestivo
Sì.
e significativo, anche il titolo direi che è evocativo, perché si intitola Silence da Reminiscence. Qui è inconfondibile, direi, il piano di Danilo, oltre che i tuoi effetti, i tuoi, no, arricchimenti di tutto questo, perché
Grazie,
poi bisogna ascoltarlo con attenzione per poter
però
naturalmente.
questo io credo ci sia stato veramente è un prodotto di New Jazz italiano. Cioè, io sfiderei chiunque a fare una ricerca sul New Jazz internazionale. Uno dei paesi più forti è anche la Germania, i paesi nordici come appunto Finlandia, Svezia. Ma io sfiderei tutti a fare una ricerca e ti accorgi che questa è il New Jazz italiano. Cioè, dove
No,
la
no.
melodia, il canto, insieme con l'elettronica, l'innovazione, un linguaggio nuovo che si...
No, hai colto bene, diciamo, l'elemento che potrebbe essere portante anche per una promozione, no? Cioè,
sì, fuori. Sì, certo.
Tu mantieni una tradizione, come si dice sempre, perché si sente, è sotto, è, ecco, si continua a sentire questo piano, questa melodia, che è frutto di una nostra storia, però lo devi mettere in un contesto nuovo,
sì, metterci altre cose,
quindi renderlo attuale, e qui il tuo intervento è magistrale, direi, fondamentale. Bene, e purtroppo siamo giunti alla fine. Io ringrazio tantissimo Martuxem, è volato piacevolmente, e vi ricordo, ringrazio Martuxem, grazie mille
per essere qua. Grazie a te, grazie alla Radio Luis che ci ha dato questa opportunità piacevolissima di vedersi.
Questa opportunità chiaramente significa che potete riascoltare anche questa trasmissione. Vi ricordo dove sono tutti i podcast, e tra poco, dopo domani forse anche domani, ci sarà anche questa puntata.
Grazie.
Su diplomaziadintorni.wordpress.com, quindi anche questa puntata dedicata a New Jazz e diplomazia è un po' ardita come unione, ma secondo me ben riuscita, la potete riascoltare. Scriveteci naturalmente sempre al nostro indirizzo diplomaziadintorni@gmail.com. Io sono Stefano Baldi, e anche questa puntata purtroppo è giunta alla fine, però la buona notizia è che ce ne saranno altre in futuro, quindi continuate ad ascoltarci qui a Radio Luis ogni martedì sera dalle 20 alle 21. Un saluto a tutti da Stefano Baldi. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.